22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi ci occupiamo di quello che succede nella politica israeliana. Naturalmente, al di là delle cronache di guerra che sono sempre drammatiche, ma è anche un momento politico particolare per Israele. Domani è l'anniversario numero 30, cifra tonda, dell'assassinio di Yitzhak Rabin, il premier laburista che lavorò agli accordi di Oslo, e chi c'era si ricorda la speranza di quella stagione. Fu assassinato a un militante dell'estrema destra radicale israeliana, Yigal Amir. Da lì forse la storia è cambiata? È cambiata al punto che siamo arrivati a vedere quello che abbiamo visto a Gaza, siamo arrivati a un dibattito in Israele dove si discute apertamente di reintrodurre la pena di morte. Lo ha fatto la Knesset, il Parlamento israeliano. Oggi il responsabile degli ostaggi del governo israeliano, che si chiama Gal Hirsch, ha detto che anche Netanyahu sostiene questo disegno di legge per reintrodurre la pena di morte per i terroristi. Poi verrebbe da dire: definisci i terroristi a questo punto? Poi c'è la vicenda della ex responsabile dell'ufficio legale dell'esercito israeliano, che si era dimessa, era scomparsa per qualche giorno. Oggi è stata arrestata dopo che ha diffuso un video in cui si vedevano delle violenze da parte di un gruppo di militari israeliani nei confronti di un detenuto palestinese. Con noi c'è Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti.
Mai avrebbe potuto essere più cupo il 30° anniversario dell'assassinio di Rabin.
Lo ricordo molto bene, era sera alle 9:30, quel novembre. Doveva essere una cosa molto normale, una celebrazione, un happening, una sorta di festa popolare nella piazza principale di Tel Aviv. E poi quei colpi, eravamo lì, all'inizio ci fu il grido, la folla non si capiva, sembrava che avessero sparato anche a Peres, che era il ministro degli esteri. E poi la sera, verso mezzanotte, l'annuncio della morte da parte di Eitan Haber, che conoscevo benissimo, era il portavoce, ex giornalista dello Yediot Aronot, portavoce di Rabin, piangeva l'intero paese. E che cosa è stato? Questo, guardate, adesso stavo ascoltando l'elenco dei fatti che enumeravi, sono tutti collegati, sono tutti collegati, perché che cosa fu quell'omicidio? Quell'omicidio, come i grandi fatti, tu hai detto forse un grande fatto, è stata una svolta, come tutte le svolte. Non è che avviene dal nulla, non è che out of the blue, no? C'è tutto un substrato di eventi prima. E infatti, che cosa metteva alla luce Rabin, la morte di Rabin? Metteva alla luce quello che poi divenne evidente. Il paese era diviso, e c'era un altro sionismo, un'altra Israele, c'era l'Israele laica, l'Israele illuminista, l'Israele che era d'accordo con Oslo, che voleva la divisione della terra, che vedeva nei palestinesi una controparte che aveva dei diritti, perché a un certo punto bisognava dare qualche diritto ai palestinesi, quindi questa idea di compromesso, la pace in cambio della terra, rendere almeno gran parte dei territori occupati per fare in modo che i palestinesi avessero un loro stato. Ma invece, all'ombra di tutto questo, quello che Yeshoao Leibowitz, un celebre intellettuale israeliano, diceva la maledizione della guerra del 1967, perché dal 1967 era cresciuto un altro Israele, un Israele religioso, ortodosso, fondamentalista, che vedeva nella terra la vacca sacra, che andava rispettata, glorificata e messa in pratica. Cosa dire messa in pratica? Voleva dire che quelle terre non andavano rese. Rabin era un traditore, era un capò, come gridava anche Netanyahu in piazza. Mi ricordo quelle manifestazioni terrificanti, proprio all'ombra dell'omicidio di Rabin poco prima. E quella terra non andava resa perché quella terra era parte sacra di Israele, esattamente come dice Hamas oggi, cioè come dice Hamas negli ultimi anni, è terra sacra, è terra che ci è data da Dio e siccome ce l'ha data Dio è un sacrilegio darla ed è un traditore, un capò, un fedifrago da assassinare chi invece lavora contro Dio. E c'era questo Israele teocratica, teologica, questa Israele fanatica, che oggi è al governo. Oggi sono al governo gli assassini di Rabin. È un paese che allora si manifestò in tutta la sua forza. Allora si disse che Galamir, l'assassino, 25 anni, era un isolato, era un pazzo, come sempre avviene in questi momenti, no? Un pazzo che non ha niente a che vedere con noi. No, no, per l'amor di Dio. E invece Galamir rappresentava Israele. Rappresentava una buona parte di Israele, oggi è la maggioranza. E
Senti,
questo è il grande
si è
dramma.
arrivati alla guerra, allo sterminio di Gaza, si è arrivati al progetto annessionista della Cisgiordania, Samaria e Galilea, come dicono loro, e si è arrivati anche a dibattere della pena di morte. L'ultima impiccagione in Israele fu quella di Eichmann, poi si pensava che anche lì, insomma, cioè Eichmann vuol dire la mente dello sterminio nazista.
Certo, e nella mente di Otmat Yehudi, il potere ebraico, questo partito di cui fa parte Ben Gvir, che noi ben conosciamo, il ministro della sicurezza interna, l'uomo dei territori, l'uomo di Gaza, l'uomo dell'eccidio, non vogliamo usare genocidio, non usiamo, usiamolo l'eccidio, il massacro, 60.000 morti, 70.000, sì, molti di più probabilmente, ma non importa, quel signore lì vuole la pena di morte e se io posso giudicare, soprattutto ci tornerò tra poco, ma tutti questi mesi che sono stato dal 7 di ottobre ha una buona popolarità, quindi via qualsiasi principio illuministico, tra l'altro contro i terroristi. Contro i terroristi, addio Beccaria dei delitti e delle pene, ormai l'illuminismo lombardo qui non ha più nulla a che vedere con la realtà di Israele. E, però non vale per gli ebrei. Quindi Igalamir, assassino di Rabin, cioè, certamente non vale per gli ebrei che assassineranno arabi, quindi quelli, i vari coloni e i militari che compiono i crimini ogni giorno. Niente, quelli lì non avranno nessun rischio di pena di morte. Ma anche i Galamiri che uccide l'ebreo Rabin non sarà in carcere perché questo vale solo per i terroristi, tra virgolette, arabi, che poi sono visti invece dall'altra parte come guerriglieri, come combattenti,
C'è
come
un problema di
partigiani.
definizione, insomma, anche di tipo giuridico,
Esatto,
naturalmente.
e in questo sta anche questa curiosa, tutto si lega come dicevo all'inizio, perché anche questa vicenda di Yifat Tomer Yerushalmi, la rappresentante giuridica dell'esercito, tra l'altro una figura tendenzialmente conservatrice che rappresenta i motivi giuridici legali dell'esercito, quindi difende l'esercito e quindi processa anche gli eventuali abusi commessi da soldati, ha diffuso questo video su Canale 12 per un intento di difesa dell'esercito, e cioè lei era stata accusata di dare contro, di perseguitare quei militari che erano stati responsabili dell'attacco contro il prigioniero palestinese nel luglio del 2020, il 5 luglio del 2024 nella carcere di Sdeita Iman, noto carcere, se chiedete ai palestinesi vi racconteranno cose terrificanti di quello che avviene a Sdeita Iman. Attenzione, tra l'altro cose che succedono, noi sappiamo benissimo che succedono, non occorre andare a questo caso singolo, ma il caso singolo è interessante perché è interessante quello che ha detto Rabin, scusate Rabin, ciao Pep, che ha detto
Netanyahu.
Netanyahu, e cioè lui se l'è presa con la procuratrice dell'esercito non per il contenuto del video, ma per il fatto che l'ha rivelato, cioè il crimine non è il crimine, perché andiamo alla sostanza, cosa c'è? C'è il crimine, cioè è
Certo,
provato.
è averlo reso
Ma è
noto.
averlo denunciato. E questo è ancora l'indice di questa degenerazione morale di questo paese. E come diceva Joshua Leibowitz, che citavo prima, l'occupazione corrompe gli occupati e gli occupanti,
Grazie,
tutti e due.
Lorenzo. Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, buona serata.
Grazie a voi.
Noi invece adesso Anna Momigliano, buonasera Anna. Non
Buonasera.
so se tu fossi all'ascolto, ma c'era Lorenzo Cremonesi prima di te che ha introdotto il tema che poi adesso voglio sviluppare con te, ossia la vicenda dell'avvocata generale dell'esercito Yiffat Tomer Yerushalmi, che è stata arrestata. Lui dice non perché ha svelato un crimine, non perché c'è, ma proprio perché lo ha svelato. Insomma, il reato, secondo
Sì.
Netanyahu, è che lei ne abbia parlato. Non è il crimine in sé, ma il fatto che lei ne
Allora,
abbia parlato reso
diciamo,
noto.
c'è l'accusa formale e l'accusa reale. Allora, lei cos'è? Il termine avvocato rischia un pochino di fuorviare. Lei è l'equivalente di un PM nel sistema della giustizia militare, no? Essendo la giustizia israeliana un po' una copia di quella inglese, la magistratura inquirente è fatta da avvocati, non è fatta da magistrati.
Sì.
Ok, quindi avvocato, lei non difende nessuno, lei accusa, in termini di cose. Lei stava indagando su, cioè lei in realtà comandava quelli che indagavano, era il capo di quelli che indagavano su questi abusi di Sdeteiman, che è questa base militare dove ci sono stati casi documentati di torture nell'agosto del 2024. Ora, nell'agosto del 2024 è uscito un video sul canale 12, che è come dire la Rai, no? Canale 5, il canale più diffuso in Israele, ok? E cosa è successo? È saltato fuori che il leak, la fuga di questo video, era stato fatto da un sottoposto di questa signora col consenso di questa signora. Quindi l'accusa formale è divulgazione di materiale segreto, è stato poi, cara mia, questo era materiale riservato e tu l'hai divulgato, cosa che non potevi fare, effettivamente il leak c'è stato, ma l'accusa reale è lo stare indagando, ma nessuno può formalmente contestarle di indagare, che è il suo lavoro, indagare sui crimini interni dell'esercito, cioè è il suo lavoro letteralmente, lei è la pubblica accusa all'interno del sistema giudiziario militare israeliano, sta facendo il suo lavoro, non sta facendo qualcos'altro. Però quello che le si contesta è di aver divulgato questo video. A questo punto dobbiamo conoscere il contesto più ampio. Perché lei ha divulgato questo video? Perché è masochista e vuole cacciarsi nei guai? No, perché evidentemente pensava che se lei non avesse divulgato questo video, cliccandolo a canale 12, non avrebbe avuto la potenza di fuoco per poter andare avanti con le indagini. E questo lo fa perché c'è tutta una serie di precedenti, un caso molto famoso è del 2014, tutta una serie di precedenti in cui il sistema di giustizia interna dell'esercito israeliano, che non è che siano dei santarellini, non è che voglio diciamo presentarvi come se fossero che ne so, la magistratura norvegese, e ammesso che sia fatta bene la magistratura norvegese, anche loro un po' coprono, un po' insabbiano così, però a volte cioè sulle cose grosse anche indagano, no? Ecco, ci sono stati casi in passato in cui gli è stata fatta pagare veramente tanto. Il caso di, ovviamente il caso di Elor Azaria, che è questo soldato israeliano che sparò un prigioniero palestinese dopo però averlo neutralizzato quando non era più, no, un combattente palestinese, non fatto prigioniero, però quando era già, diciamo, a terra. E e riuscirono a mandarlo in galera, ma solo perché c'era un video. Questo video in questo caso era stato fatto da un ONG, non c'entrava l'esercito, però avevano le spalle coperte. E nonostante ciò, il ministro della difesa dell'epoca, che si schierò molto su questo processo, dice: facciamo bene a mandarlo in galera, questo soldato, criminale, crimine di guerra, dobbiamo, alla fine fu costretto a dimettersi. Perché Netanyahu, che era premier pure all'epoca, gli scatenò contro, diciamo, una canea. Ed è in versione più grande la stessa storia, quello che stiamo vedendo. Cioè, l'esercito israeliano che, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue pecche, ha una parte che più o meno indaga sui crimini interni, e questa parte viene, diciamo, messa alle strette dalla politica e da una parte dell'opinione pubblica aizzata contro di essa dalla politica.
Una parte dell'opinione pubblica quanto consistente?
Allora, nel caso di Zde Teiman, è preoccupantemente consistente, anche qui, cioè, è difficile quantificare, cioè il punto non è tanto quanto sia maggioritaria questa opinione pubblica, ma quanto agguerrita. Sicuramente non è secondaria, ma è agguerrita, perché adesso io riporto i fatti di un anno fa, di cui si parlò in tutto il mondo, però magari ce li siamo dimenticati. Nell'agosto 2024 successero questi casi di tortura. Quasi subito ci fu questo leak di video che andò su un canale assolutamente mainstream, non è Haaretz, non è una roba di sinistra, canale, è una cosa centrista, normale e abbastanza neutra, canale 12, no? E un po' di gente fu chiaramente scioccata, ci fu subito 10 arresti di soldati, e però cosa successe? Che una folla, prevalentemente coloni, andò a difendere questi soldati. Poi furono lo stesso arrestati in 10, 5 scagionati, 5 incriminati. Di questi 5 incriminati, uno è già stato condannato, gli altri 4 sono ancora sotto processo. Però la domanda che mi farei adesso non è tanto quanto la maggior parte degli israeliani è d'accordo con le tue torture, perché secondo me, diciamo, non è la domanda cruciale in questo momento, ma quella fetta, che a occhio e croce direi essere una grande minoranza, quanto è agguerrita e quanto potere ha? Perché questa Tomer Yerushalmi, tra l'altro, aveva ricevuto ben più di una minaccia di morte, e il ministro della difesa Katz l'aveva pubblicamente additata come, diciamo, una propagatrice d'odio, aizzandole contro e un sacco di gente violenta, ed è la stessa gente, per farvi un esempio, che ha ucciso Rabin. Per cui non è tanto una questione di maggioranza o minoranza, ma di fette comunque non trascurabili, violente, estremiste, pericolose della popolazione, che hanno anche, diciamo, una certa libertà di azione. Cioè, in estrema sincerità, se questi fossero riusciti ad
Sì,
ammazzarla, non mi sarei stupita più di tanto.
sarebbe stato una cosa nell'ordine. Tu prima facevi una battuta, dicevi la magistratura israeliana non sarà quella norvegese. Beh, in Norvegia i detenuti subiscono un trattamento che noi abbiamo imparato a conoscere con il caso Breivik, te lo ricordi? Quando
Sì, la cella
lo
posta, sì.
stragista di centinaia di persone, no? La cella così comoda. In Israele ci sono le torture accertate, anche da questo punto di vista si muove poco nell'opinione pubblica.
Ma allora, diciamo, io non ho visto sondaggi sulle torture, e penso che, diciamo, le torture con, diciamo, mezzo estorsivo per parlare a un terrorista che sa dove è nascosta la bomba, probabilmente trova grande, probabilmente, ma non è una mia elucubrazione, probabilmente troverebbe sostegno nella stragrande maggioranza degli israeliani sulle torture come quelle che abbiamo visto a Sde Teiman, perché, cioè, se non so se poi questi poveracci torturati fossero innocenti, colpevoli, o sinceramente non mi interessa, però è una roba completamente gratuita, non, perché non è che avessero chissà, cioè non era un modo di estorcere le informazioni. E ancora, cioè non è una questione di opinione pubblica, cioè non pensiamo in termini di sondaggi, più della metà o meno della metà degli israeliani pensano, ma di diciamo di una componente della società che ha il potere, il quasi monopolio della forza, per cui domina politicamente, è abbastanza, compie atti violenti, principalmente contro i palestinesi, ma anche contro gli israeliani, e appunto siamo, cioè, domani è il trentennale dell'assassinio di Rabin. E cioè, ricordiamo l'assassinio di Rabin, però non è che Rabin è un caso così isolato. Mi viene in mente lo storico progressista Tom Segev, che gli hanno messo una bomba in casa, poi lui è sopravvissuto, però cioè il crimine è quello. Cioè, comunque c'è gente che sono estremisti, sono in alcuni casi proprio terroristi, e questo governo diciamo, gli lascia abbastanza mano libera.
Grazie Anna Momigliano, una buona serata.
Buona serata.
Ora c'è con noi Ugo Tramballi da Gerusalemme. Buonasera Ugo.
Buonasera.
Senti, abbiamo con Anna Momigliano, Lorenzo Cremonesi fatto un po' il quadro, no? Di quello che accadrà domani, la giornata del 30° anniversario dell'assassinio di Rabin e poi oggi queste notizie che arrivano da Israele, l'arresto di questa procuratrice militare che aveva diffuso un video in cui si vedevano chiaramente delle torture ai danni di un cittadino palestinese e poi questo dibattito sulla pena di morte. Ecco, io vorrei tornare su questo con te, sempre in relazione al clima che si respira nel paese, anche di fronte a un tema così drammatico come la reintroduzione della pena di morte.
Ecco, praticamente come negare l'essenza quasi del popolo ebraico oltre che di Israele, perché Israele non ha mai, nonostante attentati terroristici di ogni genere, perché facciamo parte di questo conflitto tra due nazionalismi, poi anche sfortunatamente nel corso degli anni fra due religioni. Israele non ha mai applicato la pena di morte, l'unica pena di morte applicata ed eseguita è stata appunto durante il famoso processo degli anni 60 al funzionario, al burocrate del nazismo che appunto mandò al massacro milioni di ebrei. Ma
Eichmann, il famoso processo Eichmann.
esattamente. Eichmann, che venne appunto rapito in Argentina dove viveva, portato in Israele, processato a lungo, fu specie di trauma molto, molto pesante, con anche delle reminiscenze, anche delle, come posso dire, degli strascichi molto pesanti all'interno di Israele. Quando Hannah Arendt scrisse appunto la banalità del male, stabilendo una cosa assolutamente reale, appunto il male ha anche la sua banalità, appunto attraverso Eichmann, che era semplicemente un burocrate, un assassino burocrate. Divenne una nemica di Israele perché fu molto criticata dalla sinistra israeliana sionista perché secondo loro sminuiva la gravità dell'olocausto, del nazismo, eccetera. Quindi ecco, una cosa profondamente sentita, proporre la pena di morte significa che Israele, ma questo forse ce ne eravamo già accorti da qualche tempo, come posso dire, ha perso la sua coscienza, almeno la parte peggiore di Israele, la parte di Israele ancora no. L'altra sera a Gerusalemme c'erano, come dire, quattro gatti, cioè, eravamo piuttosto tutti attempati alla manifestazione che ricordava l'omicidio di Rabin, in Kikar Zion, quella che poi la cioè, piazza Re di Israele, che poi sarebbe diventata sfortunatamente piazza Rabin. Israele sta veramente perdendo la bussola e credo che questo processo porterà a problematiche e a scontri dentro Israele molto gravi e molto profondi.
Quando dici che Israele sta perdendo la bussola, significa quindi che c'è una maggioranza dell'opinione pubblica che sosterrebbe un provvedimento del genere?
No, io questo non lo credo, però non credo che Israele, la maggioranza degli israeliani, arriverebbe a questo, sebbene il rischio c'è. Però gli ultimi sondaggi del centro appunto, di studi sulla sicurezza, il più importante think tank israeliano di Herzliya, che dimostra un pochettino la nevrosi di questo momento nella quale vive in questo momento Israele. Cioè, mentre se da una parte la maggioranza degli israeliani, tipo il 60-65%, voterebbe a destra se domani si votasse, però una maggioranza ancora maggiore chiede da più del 70% era favorevole a finire la guerra a Gaza, però poi una maggioranza ancora superiore ad oltre l'80% non vuole vedere nascere uno Stato palestinese, cioè mancano i leader che indichino la via, perché è sempre così anche nelle democrazie, se non ci sono i leader, se tra i leader ci sono assassini, gente che come appunto i due ministri estremisti o gente che pensa solamente a mantenere il potere come Bibi Netanyahu, ovviamente la società civile è anche di una democrazia naturalmente etnica, perché se sei israeliano ebreo hai una vivi in una realtà democratica anche migliore della nostra, ma se sei il 22-21% degli israeliani cittadini arabi, cioè cittadini israeliani ma arabi, sono cittadini di serie B, ecco, è un momento estremamente difficile e complesso per Israele, non basta un'elezione fra un anno, se ci si sarà fra un anno sarà prima, per capire dove andrà a finire Israele.
Grazie Ugo Tramballi, una buona serata.
A voi.
Alle 20 e 28 minuti ci fermiamo qui con la puntata di oggi dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è domani sera come sempre attorno alle 8. Adesso invece l'appuntamento, se volete, se potete, con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Una buona serata.